Vediamo allora qualche cosa da riguardo a questa umiltà. Leggiamo qualche passo. Giacomo 4:10, prima Pietro 5:6, Filippesi 2, da 3 a 9. Volete segnarvele? Vi do il tempo, non vi preoccupate. Allora, Giacomo 4:10, poi prima Pietro 5, versetti 5 e 6, poi Filippesi 2, da 3 a 9, Intanto leggiamo questi tre passi, poi ci sono tante altre cose che vi vedremo vi piacendo e così. Intanto possiamo leggerli, allora Tonino leggi Giacomo 4:10, Fabio prima Pietro 5:6, la sorella, Santa Barbara, vuoi trovare Filippesi 2, da 3 a 9. Fabio, scusami, tu forse volevi dire qualcosa prima, io mi sono dimenticato, ho alzato la mano. Legami, legami e legami, Certo, se tu c'hai l'orgoglio quanto una montagna, allora se ne vai digrignando i denti, dici, mi ha umiliato, gliela faccio vedere io. Ora me la, allora lì sono demoni, poi c'è qualcosa di forte che vi faccio vedere questa sera, e allora ricordiamoci che stiamo tendendo adesso con questo stasera all'umiltà, e vedremo subito che il contrario dell'umiltà è, qual è il contrario dell'umiltà? Fratelli, sorelle, ma non lo sapete, solo Fabio lo sa, solo lui è orgoglioso, voi non conoscete l'orgoglio. Contrapponiamo subito umiltà e orgoglio, Teneteli ben presenti, da un lato c'è l'umiltà, dall'altro c'è l'orgoglio. Leggiamo questi passi con voce forte. Amen. Allora, bisogna umiliarsi. L'umiltà è umiliante. È umiliante l'umiltà. Alla carne sì. Perché la parola dice umiliatevi, umiliatevi davanti al Signore. Ma perché ci umiliamo? Per restare degli stracci. Ed Egli mi innalzerà quando? Quando lo dici tu, con i tuoi calcoli. Signore, in 3 minuti io mi umilio, dopodiché mi alzo, lo distruggo e così mi sono innalzato. Umiliatevi intanto, mettete un punto, ed Egli mi innalzerà quando? A suo tempo, cioè quando Lui lo decide, quando Lui lo vuole, quando Lui lo decreta. È umiliante umiliarsi? Sì. Per la carne? Sì. Per la natura umana, la vecchia natura? Sì. È umiliante. Ma c'è benedizione? C'è tutta la benedizione. Grazie. In questo mondo... E lo vedremo. Leggiamo l'altro passo. Chi aveva? Sì. Gettate gettando su di voi ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Perché ve lo ripeto due volte? Che ogni parola deve essere confermata dalla bocca dei due o tre testimoni. Non è un passo sporadico quello che ci chiede di umiliarci, ma nella Bibbia ci sono tanti passaggi. Però il Signore sta dicendo che egli ha cura di noi. Quando noi patiamo un danno, quando cominciamo a rinunciare a noi stessi, e questo ci parla di umiliazione, di abbassamento, allora noi cominciamo a capire che diventiamo deboli in qualche modo, ma che egli ha cura di noi. Un bambino può essere una figura della debolezza, della cura del padre. Un bambino, sì, certo, un neonato, arreso nelle mani di un papà, di una mamma che lo cura, dipendente. Un bambino non ha orgoglio, non ha orgoglio, vero sorelle, mamme, preziosa, figlio di Dio, per tanti insegnamenti. Un bambino non ha orgoglio. Quando il Signore mette a noi i bambini come figura di coloro che entreranno, di coloro ai quali dobbiamo somigliare, e anche per questo, perché un bambino, ditegli quello che volete, può fare i capricci, può essere ignorante, incosciente, sprovveduto, ma non orgoglioso. Io ricordo quando ero pure le mie figlie, penso pure i vostri, almeno che non, poi crescendo non diventino i figli, ecco, ribelli, e quindi poi sottoposti alle potenze del nemico, ma da piccoli. E mi ricordo anche quando poi li rimproveravo, davo qualche volta qualche botta, subito dopo, che facevano in risposta: papà, mi vuoi bene? Cioè, io pensavo, insomma, cioè, li ho menato, magari no, eppure che fanno subito, come, mi vuoi bene? Oppure facevano, mi dica, è capitato, no? Quella è umiltà, vero? Perché si preoccupano. Leggiamo l'altro passo, vediamo allora con Filippesi, che voi lo sapete bene quest'altro passo. Che anche il 10, amen. Non c'è passo più forte di questo quando parliamo di umiltà, perché è l'esempio supremo. Quindi Gesù ha patito un danno nel venire sulla terra. Che dite? Come? In base a quello che stiamo leggendo, ha patito il più grave danno, perché ha dovuto rinunciare a tutto, no? Ora, trovatosi in un questo momento come uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte. Vedete come l'umiltà è conseguenza dell'ubbidienza? Quei passi non sono messi a caso uno dietro l'altro, no? Perché uno scaturisce dall'altro. Ora, l'umiltà è il punto di massima obbedienza, no? Perché se noi abbiamo cominciato ad essere disponibili, allora qui noi stiamo abbassando noi stessi, il nostro orgoglio, no? Dalla disponibilità all'idoneità, all'affidabilità, all'integrità, alla sottomissione, all'ubbidienza, all'umiltà, deve sprofondare. Cioè dobbiamo scendere verso il basso, come Gesù scese verso il basso. Infatti egli non considerò qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, abbassandosi, umiliandosi. Perciò Dio lo ha sapientemente innalzato, no? Adesso affinché alla fine poi ogni ginocchio nei cieli si pieghi, ogni ginocchio davanti a Gesù, nel nome di Gesù, nei cieli, sulla terra e sotto la terra. Il classico esempio dell'orgoglio umano è quello di avere persone sottomessi, no? Dittatori, no? Inginocchiati, adorami, no? Oh, allora quando tu neppure in Cristo, no, la chiesa di Cristo, lui vedrà tutti inginocchiarsi davanti a lui, ma questo non lo smuoverà per niente, non farà nascere nessun orgoglio in lui, perché lui ha conosciuto l'umiltà, l'abbassamento, la rinuncia, il danno, e sa che l'uomo ha necessità, e ogni qualvolta che vede un ginocchio piegarsi davanti a lui, un cuore spezzarsi, non viene sedotto o tentato da mania di grandezza, perché sa che quella era l'unica possibilità per portare alla salvezza gli uomini. Del resto lui aveva dato l'esempio, è stato il primo a umiliarsi fino a quel punto. Quando noi vediamo le persone convertirsi, sappiamo che dolorosamente devono patire un'umiliazione, una rinuncia. E sono preziose quelle lacrime di chi viene a Gesù sentendosi veramente sprofondare sotto il peso del proprio peccato, no? Quello è un momento di umiliazione prezioso. Che dovrebbe anche essere servito per farci capire cosa vuol dire l'umiltà, perché torniamo al discorso che noi dovremmo capire ciò di cui parliamo, perché abbiamo un piccolo sperimentato, adesso noi mettiamo radice in queste cose. Quindi umiltà è abbassamento, è sottomissione, è ubbidienza. Amen. Vi faccio alcuni esempi. Oltre a Gesù potremmo guardare ad esempio, ora passiamo, prima, perché io credo che questo argomento debba essere, rafforzato dall'antitesi che è l'orgoglio, ok? Da ciò che si contrappone, altrimenti noi non comprendiamo esattamente bene cosa, perché il Signore ci chiede di essere umili, perché ancora potremmo essere confusi e dire, ma tutta st'umiltà perché? Cosa vuol dire? C'è un piano di Dio, no? Quello di darci, rinnalzarci. Allora, ad esempio, un altro esempio di umiltà è Mosè. Voglio farvi qualche esempio biblico. Guardiamo in Numeri 12. Di Mosè, ad esempio, è detto anche che era 12. 3 dichiara qualcosa di forte. È scritto, quindi volete segnarveli, state leggendo come volete. Or Mosè era un uomo molto umile, più di ogni altro sulla faccia della terra. Una testimonianza forte questa, no? Mosè era un uomo umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Allora sarà questo il motivo per cui il Signore affidò a Mosè la missione, la conduzione del suo popolo, perché era un uomo umile. Ma essere umili non voleva dire farsi umiliare dagli altri. Ok? Allora, segniamo questo punto. Essere umili certamente vuol dire umiliarsi sotto la mano di Dio, ma non ha niente a che vedere col fatto che gli altri possano umiliarti a loro piacimento. Perché se tu applichi la legge di Dio, il Signore ti assicura che tu non uscirai mai umiliato, anzi, come diceva Fernando Fabio, poi porti a casa gioia, pace, benedizione, libertà, tante cose. Ad esempio riguardo a Mosè in questo passo, e lui era attaccato, in questo caso, per una moglie cusita che aveva presa. Maria d'Aronne, suo fratello e sua sorella, si ribellarono contro Mosè. Perché dicevano, ma che vuol dire? Allora, guarda questo, si innalza al di sopra di tutti noi, no? Eppure, il Signore ha parlato, non ha parlato anche per mezzo nostro, dice al verso 2. perché lui deve essere inserito, deve essere superiore? Vedete qual era la differenza? Aronne e Maria erano vanagloriosi, perché loro vedevano nella posizione di Mosè un onore e non vedevano solo l'onere, il peso, la responsabilità. Ragionavano in termini carnali, di preminenza, no? E dicevano: perché deve essere lui il capo? Non parla anche attraverso di noi il Signore? Scritto che Mosè, che il Signore lo udì, e poi sappiamo la storia che l'ira del Signore si accese contro di loro e Maria divenne lebbrosa, bianca come la neve, poi Aronne dovette intercedere presso Mosè dicendogli: ti prego mio Signore, gli era passato l'orgoglio dopo un poco, vedendo che Dio era dalla parte di Mosè, tutto l'orgoglio gli era passato. Allora dovette pregare Mosè, dice: non farci portare la pena di un peccato che abbiamo stoltamente commesso e di cui siamo colpevoli. Allora poi Mosè gridò al Signore dicendo: guariscilo, Dio, te ne prego. Il Signore disse: lascia che porti la vergogna per un po' di tempo, 7 giorni, che rimanga isolata fuori dall'accampamento, che comprenda la lezione, che impari anche da questa sofferenza. E Maria fu dunque isolata fuori dall'accampamento 7 giorni e poi Maria fu riammessa dopo quel periodo di disciplina. Vedete che la massima umiltà è associata alla massima autorità. Abbiamo visto da Gesù, no? Abbassato e innalzato, il Dio abbassa i superbi, no? Ma innalza gli umili. Vediamo da Mosè qui, che ancora questo è confermato, lui è in quella posizione di autorità per la sua estrema umiltà. Anche un altro episodio, noi possiamo vedere l'importanza dell'umiltà nella storia di Datan, Core e Abiram, ad esempio, in Numeri 16, poche pagine più avanti, c'è un'altra tremenda storia, perché i falsi umili sono tanti, no? Quelli che, ma noi vogliamo, noi smascheriamo le macchinazioni del nemico e anche la falsa umiltà, perché adesso vi faccio notare qualche cosa, già lo stiamo, noi lo stiamo vedendo che già anche in risposta a quello che diceva Bruno, la vera umiltà non è un essere degli stracci, agli occhi degli uomini puoi essere quello che vuoi tu, non ha importanza se sei in Cristo, però agli occhi di Dio sei tutt'altro che uno zerbino, eh? Tu sei quando tu sei umile, veramente, tu sei in una dignità tremenda, un'autorità tremenda, perché l'autorità che viene da Dio è data soltanto agli umili, non si riceve per altra via. E, ad esempio, anche in un altro episodio, Core, Datan e Abiram, altri tre, Rubeniti, no? Insorsero sempre contro Mosè, raccolsero questa volta 250 israeliti autorevoli della comunità, membri del consiglio, uomini rinomati, e radunatisi contro Mosè e contro Aronne dissero: basta, qua c'è anche di mezzo Aronne pure, tutta la comunità, tutti, dal primo all'ultimo sono santi e il Signore è in mezzo a loro, perché dunque vi mettete al di sopra dell'assemblea del Signore? Non l'avessero mai fatto. Quando Mosè ha visto questo, si prostrò con la faccia a terra e disse: domani mattina il Signore farà conoscere chi è suo e chi è santo. La storia dovreste conoscerla. Sappiamo che poi la terra si aprì per inghiottire questi uomini che hanno peccato, additando di orgoglio colui che era l'uomo più umile sulla faccia della terra, colui che era in autorità per decreto di Dio e non per ambizione o per scelta, no? o per capacità. Ora è qui il punto intorno all'umiltà. L'umiltà, se noi vogliamo essere umili, dobbiamo comprendere cos'è l'umiltà. Voi dovreste saperlo, ancora ricordandovi uno dei principi che abbiamo dietro la visita, no? È stato per noi talmente forte pure entrare in questa rivelazione, che pure io l'ho scritto, ho voluto che restasse uno fra i principi più importanti che abbiamo. L'umiltà è ubbidienza e servizio. L'umiltà è ubbidienza e servizio. Perché abbiamo dedotto questo? Perché molte volte i credenti scambiano la reale umiltà, cos'è, cioè, non comprendono cos'è veramente l'umiltà e si fanno strane idee. Ad esempio, c'è un passo in Colossesi, capitolo 2, che ci fa capire cos'è la vera, cosa non è umiltà. Colossesi 2, verso 20. Questo è importante per capire cosa non è umiltà. Abbiamo visto quindi che l'umiltà non è essere degli stracci, degli zerbini agli occhi di Dio, no? Ora sentiamo un po' questo passo. Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché come se viveste nel mondo vi lasciate imporre dei precetti, quali non toccare, non assaggiare, non maneggiare, tutte cose destinate a scomparire con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini? Quelle cose hanno, è vero, una parvenza di sapienza per quel tanto che è in esse di culto volontario, di umiltà e di austerità nel trattare il corpo, ma non hanno alcun valore, servono soltanto a soddisfare la carne. Qui sta parlando l'Apostolo Paolo di un'umiltà che non serve a niente, no? Sguardi abbassati, atteggiamenti mistici o falso spirituali, qui parla di rinunce, di privazioni, no? Di sofferenze. Non faccio questo, non faccio quell'altro, non faccio quest'altro. E sta parlando di un culto religioso esteriore qui, no? Come tanti modi di essere, di sembrare spirituali, che sono solo esteriori, no? Io potrei aggiungere sguardi abbassati, voce melliflua, no? La vocina che uno vorrebbe usare perché sembra umile, poi magari poi gira all'angolo, no? E cambia tono. Non è in queste cose l'umiltà. Un figliolo di Dio non deve cadere in questa trappola di pensare che se cammina pietoso, no? È umile. Come umile quell'uomo! Non vi fate ingannare, non c'è niente di spirituale in tutti quegli atteggiamenti, perché dice che tutte queste cose in questo culto volontario, cioè cose che tu fai coscientemente, c'è una ostilità nel trattare il corpo, forse, che può sembrarti avere valore, ma non ha alcun valore, serve solo a soddisfare la carne. Cioè, pensate, è l'ennesimo motivo di orgoglio. Ora queste cose memorizziamole, facciamo entrare nel cuore, ricordiamoci, il Signore non è ingannato, ma neanche il Signore chiamerà al servizio quelli che sono umili, allora io magari quando parlo col pastore parlo duci duci, così mi muovo, poi magari nel cuore hai qualcuno vuoi, qualcuno magari ha ribellione, rapina, fastidio, no? Ecco, sentimenti da core, Datan, Abiram, come Aronne, Maria, ribellione, voglio essere più in alto, voglio essere io, perché lui sì e io no, e però davanti, no, la maschera è di parvenza d'umiltà, no? Invece ora noi dobbiamo comprendere qualcosa di importante, perché serve per servire il Signore, vi serve per essere utili. L'umiltà è ubbidienza e servizio. Io avevo un fogliettino che quando il Signore mi aveva dato queste riflessioni, e poi abbiamo fatto lo step una volta, e che ho conservato perché mi sembra forte, mi ha insegnato, no, queste cose che vi sto dicendo. Quindi, che la vera umiltà, quindi cos'è? La vera umiltà è riconoscere le autorità e sottomettersi ad esse. Questa è l'umiltà. Cos'è umiltà? L'umiltà è riconoscere l'autorità e sottomettersi ad esse. Per poi, come conseguenza di questo, muoversi con decisione nel campo d'azione assegnato dal Signore. Cioè, soltanto la sottomissione all'autorità ci dà autorità in Cristo. Se non siamo umili, se non siamo quindi ubbidienti e sottomessi, non avremo mai l'autorità che viene da Dio. Di Mosè è scritto che fu fedele in tutte le cose della casa del Signore, no? Or Mosè fu fedele in tutte le... Dov'è questo passo? Se lo ricorda, Vincenzo. Cosa? No, questo passo. Guardo nel Nuovo Testamento, c'è scritto di Mosè contrapposto a Gesù, che fu fedele in tutta la casa del Signore. Ebrei 3 dice che Gesù, considerate Gesù, il quale è fedele a colui che l'ha costituito, come anche lo fu Mosè in tutta la casa di Dio. Perché Mosè era umile? Perché fu fedele. Vedete come la fedeltà è il quadro, la cornice in cui si muove non solo l'umiltà, ma tutto il resto. E in tutta la casa di Dio. E ancora poi, ripeto il messaggio, Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio, Ebrei 3:5, come servitore. Amen. Come servitore. Quindi Mosè era umile perché era fedele. Ora, ecco perché Mosè ricevette autorità, dignità, perché lui fu fedele e la sua umiltà era ubbidienza e servizio. Quindi l'umiltà non ha niente a che fare con sguardi abbassati, voce a spezzo di messo, che sarebbe detto già prima, rinuncia, abnegazioni, privazioni, autopunizioni, lascia perdere perché non le guarderà nessuno queste cose. Che tu digiuni 7 volte al giorno per farti vedere da Dio, lo sappi che perdi tempo. Se tu fai le tue offerte per farti vedere, paghi la decima per aspettarti un vanto, sappi che perdi tempo. Non fare niente, perché perderesti il tuo tempo, i tuoi soldi e ogni cosa, perché il Dio non sa che farsene, no? Di tutto ciò che noi offriamo con calcolo, no? Tutto ciò che noi facciamo calcolando il ritorno. Amen. Allora, l'umiltà non ha niente a che vedere con tutte queste privazioni, benché umiliarsi significa patire un danno, privarsi, eh? Cioè, non sono contraddizioni, seguitemi, la vera umiltà è privazione, è patire un danno, ma per avere la gloria da Dio, non dagli uomini. Amen. Senza patire un danno, senza privazioni, senza umiliazione, non si arriva nell'umiltà. Ma se tu pensi di arrivare all'umiltà con un calcolo, no? Non funzionerà. Quindi chi si abbassa sarà innalzato. Dio dà grazia, Gesù lo disse in Luca 14:11, questo famoso verso, chi si abbassa sarà innalzato, Luca 14:11, potete anche segnarvelo. Dio dà grazia agli umili, ma resta sui perdi. Quindi questi versi parlo di ricevere una posizione, seguitemi, dico dopo che scrivete, vi aspetto, scusate. Avete scritto il versetto? Allora, questi due versi, Dio dà grazie agli umili per essere superbi, in Giacomo 4,6, chi si abbassa sarà innalzato, parlano quindi, per riassumere, di ricevere una posizione, no? Nelle responsabilità del regno di Dio, attraverso la vera umiltà manifestata con l'ubbidienza. Quindi il Signore chiede umiltà perché è l'unico modo di ricevere responsabilità nel suo regno. Amen. E questo è importante. Ora, vediamo un esempio forte. Esempi di orgoglio, e abbiamo finito. Penso che forse ci siamo un po' prima. Innanzitutto, per confermarvi che l'ubbidienza va al meglio del sacrificio, vi ricordo la storia di Saul, che conosciamo tutti, no? Il famoso verso in cui Samuele dovette dire a Saul: l'ubbidienza va al meglio del sacrificio, dare ascolto va più che grasso di montoni, no? Saul si appellava al fatto che aveva preso, ricordate l'interdetto, le cose andava a prendere per sacrificarla a Dio, ma era una menzogna. Lui voleva l'orgoglio della vittoria, che era il bottino. Il re andava in guerra per il bottino, no? L'orgoglio, la soddisfazione era il bottino. Un re che avesse vinto un popolo senza portarne dietro il bottino non poteva vantarsi di grandi cose. Ma lì Samuele dichiara con forza uno dei passi più importanti della Bibbia, sono versi che dovreste imparare a memoria, dovreste fare un po' di esercizio per rimettere dei versi a memoria nella vostra mente, no? E lui li dichiarò, quindi l'ubbidienza va al meglio del sacrificio. Perché vi dico questo? Perché ora qua guardiamo, noi abbiamo già fatto con i ragazzi sabato, ed è stato forte. Se volete segnarvi il passo è 1 Samuele 15, da verso 22, 23. Lo sapete tutti? Sì, dobbiamo leggerlo. Vogliamo leggerlo? Leggiamo. Quindi, stiamo guardando un po' di esempi di umiltà, abbiamo visto Gesù, abbiamo visto Mosè, poi la Bibbia è piena di anche Paolo e tutti i servi di Dio approvati e confermati dal Signore per mezzo dell'autorità che possono usare. Ora vediamo qualche esempio di orgoglio, perché se è l'orgoglio che precede la caduta, che la vera umiliazione è cadere per orgoglio. Adesso vi faccio vedere cos'è veramente essere umiliati senza speranza. A parte, ce l'abbiamo visto, che abbiamo visto Datan, Abiram, che sono stati veramente abbassati, ma non a terra, sotto terra, nelle tenebre. La terra si aprì per abbassarli, perché essi si erano inorgogliti. Qui Samuele presenta questo principio dell'ubbidienza e del servizio. La storia la sappiamo. Saul aveva detto: vai, sconfiggi quel re e vota tutto all'interdetto. Tutto vuol dire tutto. Saul fece come fanno molti cristiani, che ascoltano la parola, e io non mi stanco mai di ripetere questa verità, e dicono: sì, il Signore ha detto questo, però in fondo vediamo in realtà cosa vuoi dire, aggiustiamolo un po' secondo le nostre esigenze. Ma quando il Signore dice una cosa, vuole dire esattamente quello che dice. Se lui disse a Saul, Samuele disse a Saul, tutto deve distruggere, era tutto, l'ubbidienza poteva essere solo il risultato dell'applicazione piena del comando, no? Piena. Non c'è un'ubbidienza parziale. Non puoi ubbidire al 90% e pensare di essere ubbidiente. O tu fai qualche cosa come ti viene chiesto, o sei disubbidiente in tutto. Giacomo dice che si trasgredisce la legge su un solo punto, si rende colpevole su tutti i punti. È inutile che noi ascoltiamo un comando del Signore. Io parlo di miei comandi personali, perché noi di queste sconfitte ne vivremo tantissime. Ancora io ne vivo, tutti le viviamo. Se noi ascoltiamo Gesù dirci qualcosa, noi aggiustiamo il tiro e poi scopriamo che stiamo prendendo solo tempo, perché tanto là devi andare. Hai chiesto una benedizione, lui ti ha risposto, lo ha fatto a modo suo, ha dichiarato quello che devi fare, tu poi aggiusti, discuti, tagli, cuci, modelli il tuo comandante a tua misura, pensi di metterlo in pratica come tu lo vuoi mettere, scopri che non funziona, devi tornare là. E grazie a Dio che possiamo tornare, il Signore è Dio della misericordia e della grazia, perché Saulo non poté tornare. Infatti tornò e aveva conservato alcune cose. Ho eseguito l'ordine del Signore. Ah sì, e cos'è questo velar di pecore che mi giunge all'orecchio e questo muggir di buoi? Oh, quattro pecore per sacrificare al Signore, però il resto abbiamo tutto portato allo sterminio. Abbiamo ubbidito, Samuele. Hai ubbidito? Non hai ubbidito per niente. L'obbedienza è totale o non serve. Infatti poi Samuele purtroppo deve indignarsi e dice quelle famose parole, appunto: il Signore gradisce forse gli olocausti, i sacrifici, quanto l'ubbidire alla sua voce. L'ubbidienza è meglio del sacrificio, dare ascolto va più che grasso di montoni. Infatti la ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Poiché tu hai rigettato la parola del Signore, anche egli ti rigetta come re. E poi Saulo si giustifica, noi sappiamo che non c'è niente da fare. La grande rivelazione di questo passo è il parallelo che Samuele fa fra ribellione e divinazione, no? E ostinatezza e idolatria. Qui praticamente lui sta, ora non entro in questa porta, noi lo vedremo dopo quando facciamo uno studio di liberazione questo. Ma vi dico solo che Samuele sta rivelando qualcosa di importante, che la ribellione ti mette in condizione di avere direttamente a che fare con i demoni. Con i demoni. Ma il motivo ve lo spiego subito. Perché mi viene fresco farlo, perché abbiamo fatto sabato con i ragazzi e sono veramente rimasti toccati. Perché il ribelle per eccellenza è stato ed è Satana. Eh? Abbiamo scoperto nella parola proprio sabato, diciamo, abbiamo fatto uno studio sulle origini del male, no? Abbiamo visto alcune cose, che Dio non ha creato il male. Non ha mai creato il male, neanche creando Satana ha creato il male, perché la creatura che Dio aveva creato, no? Era perfetta in tutte le sue vie. Noi abbiamo scoperto dov'è l'origine del male, no? E in Isaia 14:14 ci sono alcuni passi che parlano, no? Io non è che voglio rifare lo studio su Lucifero, perché non abbiamo il tempo, ma solo per farvi comprendere da cosa scaturisce tutto il sistema di ribellione, perché la ribellione, la disubbidienza, l'orgoglio, il ragionamento e lo volersi elevare è qualcosa che Dio non può sopportare, no? E che non è conciliabile per niente con l'essere in una posizione nel suo regno. Non c'è niente da fare. Quando Lucifero era, voi sapete, era un cherubino dalle ali distese, questo potete leggerlo in Ezechiele 28, no? E quando lui era in quella posizione meravigliosa già, lui era stabilito, era in autorità. Ti avevo stabilito, dice la Bibbia, tu stavi sul Monte Santo, tu fosti perfetto nelle tue vie. Non sto leggendo Isaia ancora, ascoltatemi. Finché non si trovò in te la perversità, Lucifero era in alta dignità, probabilmente era il capo degli angeli, si deduce dalla, o comunque era un protettore. I cherubini già sono angeli che hanno funzione di di capi, no? E Lucifero era un protettore, era una creatura meravigliosa, perfetta, splendida, chiamato in Isaia quindi astro figlio dell'aurora, astro mattutino. Era perfetto in tutte le sue vie, finché non si trovò in lui perversità. Ora noi abbiamo, in questo passo, di Isaia 14:14, noi scopriamo il peccato di Lucifero e scopriamo il principio di ogni male, no? La superbia, no? L'orgoglio. Il peccato è questo: tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, e Isaia 14:14, salirò sulle sommità delle nubi e starò simile all'Altissimo, e sarò simile a Dio, sarò simile a Dio. Ora, vedete che allora l'orgoglio, la superbia, l'ambizione, è tutto ciò che è legato a voler essere in alto, in una posizione, ad avere un ruolo. Lucifero non era contento di essere già un protettore, un cherubino dalle ali distese. Voleva di più, voleva essere simile a Dio, voleva essere superiore a Gesù. Pensate, non era contento di quella posizione, ma l'orgoglio. Ecco perché poi fu stroncato, fu gettato in basso, sulla terra, è stato spogliato di ogni autorità, ma non di quella umiliazione e abbassamento di Gesù che volontariamente, lui fu privato di ogni autorità per decreto di Dio, perché aveva ostinato nel suo cuore un pensiero di ribellione, ma non di ribellione. Lui voleva essere, voleva salire in alto, voleva una posizione, cioè era tutto il contrario dell'umiltà. Allora, i ragazzi abbiamo sottolineato una cosa: l'origine del male dov'è? In un pensiero d'orgoglio. La creatura libera, perché Dio ha fatto gli angeli come gli uomini liberi di pensare, liberi di elaborare ubbidienza o disubbidienza, no? Avendo scelto di elaborare una perversità, una disubbidienza, ecco che Satana ospita, quindi in sé, nel suo pensiero, crea l'origine di ogni male, di ogni seduzione, ed ecco perché è così importante l'umiltà per i figlioli di Dio. Ecco perché quindi chi si innalza sarà abbassato, ecco perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili, ecco perché l'umiltà è ubbidienza e servizio. Tu come puoi dimostrare l'umiltà? Non la dimostri spogliandoti della tua dignità, perché se tu sei in autorità hai una dignità. E a vedere Lucifero, no? Ma anche a vedere Mosè, non si sarebbe detto, a vedere ogni persona che è in autorità, in comando, non si direbbe a prima vista che è umile, no? Lucifero era splendente, la sua vita intera non parlava niente, parlava di cose semplici, no? Cose umili, cose povere, no? Era glorioso. Era un cherubino dalle ali distese. Ora, cosa voglia dire esattamente questo? Non ha importanza, ma si comprende che è qualcosa che lo rendeva splendido, meraviglioso, figlio dell'aurora. Eppure, vedete che lui poteva essere in quella posizione, anche essere umile, ma non era l'aspetto esteriore che lo rendeva orgoglioso. Non era perché andava dall'estetista per farsi bello o che lo rendeva orgoglioso, come non era neanche nel fatto di vestirsi di stracci che ti rende umile, no? Anzi, gli uomini di Dio sono sempre dignitosi, in ogni cosa cercano di essere dignitosi. ma quindi umiltà e orgoglio hanno la loro abitazione in altre sfere, no? Nel modo di pensare, nella mente. Ecco perché l'umiltà è un'attitudine mentale e l'orgoglio è anche un'attitudine mentale. Non è quello che tu fai sembrare, ma quello che sei dentro di te che ti rende umile o orgoglioso. Il Signore che vede il nostro cuore sa come quindi darci grazia mentre cerchiamo con tutto il nostro cuore di avere quell'umiltà che Lui desidera, perché l'umiltà che Lui desidera da noi è il veicolo, cioè è il requisito perché Egli ci dia delle responsabilità e un'autorità. Amen. Credo che questo è qualcosa di troppo forte per me, è stato troppo forte perché non potevo veramente comprendere. Molte volte noi vediamo persone che sembrano umili ma non sono per niente, e molte volte noi ci muoviamo in atteggiamenti che invece vengono fraintesi, no? Magari l'autorità che molte servo di Dio usa, molte volte i ribelli rifiutano l'autorità. Chiaramente capita a tutti, ad esempio i pastori, di avere a che fare con persone che si ribellano all'autorità, alla disciplina, all'ordine, e poi c'è orgoglioso, no? Dicono, è orgoglioso, è presuntuoso, è autoritario, e invece è solo un fatto di orgoglio in chi non vuole sottomettersi al Signore e all'autorità. Perché noi abbiamo anche imparato una cosa, che non può esserci umiltà se non c'è sottomissione all'autorità che Dio ha stabilito nella tua vita, nella nostra vita. Non si può essere sottomessi a Dio se non si è sottomessi agli uomini che Dio ha stabilito. La storia di Mosè, no? Con Datan, Abiram, parla di queste cose, ma ognuno, noi nella Chiesa, e poi vi parlerò di queste cose, nel servizio, voi vedete alcuni fratelli, no? Magari ora facciamo Fabio, no? Che ha una responsabilità, lui e anche altri. Forse voi li potreste individuare come, io prego, credo che sia così, come persone umili. Eppure provate a superarli nell'autorità. E vedete, io ricordo una volta, Bello Franco ha fatto un'esperienza troppo forte, no? Troppo forte. Lui l'ha raccontata, quindi posso raccontare perché l'ha fatta lui. Lui non sapeva come funziona la Chiesa, come ancora voi non sapete, perdonate se ve lo dico, siete qua perché possiate apprendere tante cose. Perché l'autorità del Figlio di Dio viene fraintesa appunto dall'umiltà apparente, no? Ma l'autorità poi si vede nella disciplina e nel restare in quei principi, nel campo dell'autorità assegnata. Tu sai quello che devi fare, sai come devi farlo e sai chi non deve farlo al posto tuo. E mi ricordo che Franco molto spontaneamente, no? Una volta era, non so, facevamo un trasloco, dobbiamo andare a fare un'evangelizzazione, quindi dovevamo svuotare la chiesa e portare alcune cose, prendere alcune cose e caricarle su un furgone per poi andare, non so, in piazza. Allora, come capita in tutti questi casi, una persona nuova, come a volte anche forse, tutti sono gioiosamente volenterosi, cercando di fare del bene, di aiutare, no? Non sapendo che ogni cosa che noi facciamo, la facciamo avendola preparata, esempio, come dire, anche organizzata. E fratello Franco in quel caso mi pare lui non era nel servizio, non aveva un incarico di servizio, però cercava di darsi da fare, come bello, no? Soltanto che non sapeva qualche cosa, e lui non poteva prendere iniziative senza il mio consenso, no? Allora ho dei responsabili che in quel caso erano delegati, e mentre lui andava a prendere le sedie, fratello Fabio l'ha guardato e l'ha fulminato, ha detto: fermati là, che stai facendo? Lui rimase, perché non si aspettava da quel ragazzo, se ora Fabio ormai è qua, ne dico tante, quindi se ogni tanto parlo pure, cioè, non si offende né si orgoglisce, non stiamo parlando di questo, se lo ricorda lui però, perché per lui era normale questo, non era un fatto che lui lo faceva, vedete, non era che lui aveva quell'orgoglio della sua autorità, lui era dell'ubbidienza, dell'umiltà, quindi era ovvio che doveva essere così. Allora il fratello Franco quella volta scoprì il carattere, no, del fratello Fabio, dice, mamma mia, tremendo fratello Fabio. Allora poi ogni volta che stavo, lo guardava, perché fermati là, che stai facendo? Aspetta, prendiamo questo, non puoi farlo, dobbiamo chiedere al pastore. Certo. Allora andò fuori, mi ha telefonato, che neanche mi ricordo, no? Poi gli ha detto, puoi caricarle. Questa è umiltà. Infatti, dice, sei, è rimasto scioccato. Fermo Franco, io penso che Fermo Franco, che amiamo tanto, no? C'è Vincenzo, penso che lui ha imparato più da quella cosa che da 100 prediche, perché aveva qualche idea di come, no, che poi ognuno vuole fare, no, lo fa con un buon cuore, chiaramente, tante volte, però non si comprende una cosa, che se tu non ti muovi nel campo d'autorità assegnato, fai solo confusione, fai disordine, e il bene che vuoi fare si trasforma in male, no? Sono dei principi di servizio. Ecco perché l'umiltà, allora, non è essere, quindi quella remissività, quella, ma è ubbidienza, servizio. Muoversi in quel campo della storia, non volere di più e neanche di meno, no? Lucifero voleva di più, mai desiderare, fratelli, sorelle del Signore, non desideriamo mai più di quanto il Signore ci dà, non desideriamolo mai, perché Egli ci innalza a suo tempo, quando noi impariamo a restare nell'umiltà, nell'obbedienza, nella fedeltà. Abbiamo concluso questa parte, abbiamo finito. Io prego solo che lo Spirito possa cominciare con tutti noi e possa cominciare ancora da me, perché tutte queste cose, la fedeltà, quindi sono in pratica l'opera per Cristo da noi svolta. E richiede, vi leggo soltanto questo finale, poi vi darò questo specchietto, quindi la fedeltà con tutti i requisiti che porta dietro richiede l'adesione volontaria e amorevole ai principi espressi, perché se voi non aderite volontariamente, nessuno verrà a obbligarvi, nessuno. E forse per un figlio di Dio questa è una cosa ancora più brutta dell'ubbidienza stessa. Perché a volte tu desideresti che qualcuno sta a dirti devi fare questo, ma non te lo dirà nessuno, perché il Signore sa che tu non saresti disposto. Allora tutto ciò che è nel Signore, queste cose noi le facciamo volontariamente, spontaneamente, perché nessuno ci obbliga. Se ci fosse qualcuno non salvato, ad esempio, certamente può fraintendere, scattano subito gli allarmi, no? Dice, ma che sei questo autoritarismo? Ma quando siamo nel Signore, noi comprendiamo che tutto quello che facciamo e abbiamo, e tutta l'ubbidienza che noi vogliamo esercitare, la facciamo volontariamente, spontaneamente. Però per questo poi entriamo in quell'autorità vera. Tutti noi, tutti voi dovete entrare nel campo d'autorità vero che Dio ha assegnato. Padri, dovete essere genitori autorevoli e capi di famiglia come il Signore vuole, non dittatori, ma avere quella, tenere le redini, la guida, la visione, e questo il Signore ve lo può dare. Mogli, mamme, come papà, dovete avere l'autorità sui figli, dovete avere l'autorità sulla casa, sul governo materiale, pratico della vostra casa, dell'abitazione, e questa autorità ve la dà il Signore. E poi ognuno, per la grazia di Dio, crescerà e riceverà magari altri campi di autorità in cui muoversi con umiltà. Se noi rifiutiamo l'ordine, rifiutiamo Dio. Se noi rifiutiamo le differenze, no? Di ruolo, di posizione, rifiutiamo l'ordine di Dio e entriamo nella ribellione di questo mondo che è anarchico, che vuole il miscuglio, che vuole una parità nella quale nessuno sia sottomesso ad alcuno, ognuno possa fare quello che vuole. entrando nel servizio del Signore, noi comprendiamo questi principi di umiltà, da cui scaturisce poi la vera autorità che Dio vuole darci. Amen. Il Signore vuole darti grazie di avere un impatto nella tua sfera d'azione. Potrebbe essere mamme che hanno un impatto sui figli, una vera autorità, con amore, ma una vera autorità. Potrebbe essere i custodi, sorella Barbara forse ti ricorda questa espressione, perché difendere con le unghie, amen, vero? Ciò che il Signore ti ha dato di buono, e per farlo dovete avere l'autorità e la dignità dei santi nell'umiltà di Cristo, perché quello che il Signore vi ha dato vi appartiene. Quando entra qualcuno a casa vostra, voi lo accogliete, no? Fate l'ospitalità, tutte le belle maniere, ma che ne direste se poi comincia a spostarvi i mobili, a spostarvi le cose, aprire i vostri cassetti, a prendere e portare via fuori? Io non credo che voi restereste tranquilli per molto tempo, e fareste bene a non restare, perché quello è usare l'autorità che il Signore vi ha dato. Allo stesso modo nella casa del Signore, nelle cose del Signore, fratello Fabio reagì normalmente a qualcosa che poteva essere chiunque, non è un fatto di fratello Franco o l'ultimo, quello era qualcuno che non aveva autorità per svolgere per quel servizio. E allora ognuno di noi che poi sa di avere una responsabilità, perché non dimentichiamo che quello che tu hai, che devi gestire e devi governare, è una tua responsabilità, devi anche custodirlo, no? E l'altra volta com'era uscito, guardate, conservare e custodire. Come puoi conservare e custodire qualcosa se non hai autorità? E come puoi avere autorità se non te la dai Dio per mezzo dell'umiltà? Voi vedete quindi che non parliamo di queste cose perché tanto per fare discorsi o per stabilire chi deve innalzarsi, chi è avanti, chi è giù, chi è su, ma ne parliamo come una necessità fondamentale della nostra vita. E noi non possiamo permettere al nemico di mettere le mani sulle cose sante. Amen. Noi non possiamo permetterlo. Voi non dovete permettere a nessuno di rubarvi la benedizione, di usurpare quell'autorità. Adamo, Eva permisero a qualcuno che era nulla, perché Dio aveva buttato Lucifero sulla terra in mezzo alle tenebre e lui era spogliato di ogni autorità. Era l'uomo che aveva tutta l'autorità. Ho messo nell'Eden, vi ricordate? Eppure il nemico fu capace di ingannare questi sprovveduti, come ancora oggi inganna tutti gli sprovveduti. Sarete come Dio, avrete il discernimento di capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Perché solo il pastore sempre deve capire dove andiamo o non andiamo, che facciamo o che non facciamo? Perché solo mio marito deve scegliere, ad esempio, la visione, oppure deve stabilire un indirizzo, avere l'ultima parola? Perché? Anch'io sono capace. Noi non facciamo questi errori, perché quello che pensiamo di guadagnare lo perderemo miseramente, e pensando di prendere autorità ci accorgeremo di essere a mani vuote, non soltanto dell'autorità che abbiamo desiderato ambiziosamente, ma anche che non afferreremo mai, ma anche di quella che abbiamo, perché la perderemo. Adamo e Eva si trovarono derubati di tutta l'autorità. Ecco perché adesso Satana è il principe di questo mondo. Non perché abbia ricevuto da Dio. Adesso tu non governerai più in cielo sugli angeli, siccome sei un cherubino, devo darti qualche compito, governa sulla terra. No, no. Lui era senza autorità. Non contava più niente, era finita per lui. Ma con la sua astuzia sedusse Eva, ingannò Adamo e rubò l'autorità. Adesso il Signore ci vuole ridare l'autorità. Gesù Cristo sulla croce ha riconquistato l'autorità per darla a me e a te, perché la usiamo bene per mezzo dell'umiltà, dell'ubbidienza, della sottomissione, affinché noi possiamo vedere la sua benedizione nella sua casa, nel nostro campo di azione. Questo concetto di campo di azione noi ci è entrato nel cuore ormai, lo sentirete dire spesso, però tu non puoi muoverti al di là del campo di azione che Dio ti assegna, perché se tu esci fuori, il nemico ha il diritto di sbranarti. Se esci fuori da quell'ambito, tu esci dalla copertura di Dio spirituale. Ma quando tu resti in quello spazio, in quell'umiltà, tu hai avere autorità, porterai un frutto. Ovunque quello che fai per il Signore produrrà un frutto meraviglioso, e gli altri ne avranno beneficio, e il tuo lavoro sarà apprezzato da tuo marito, da tua moglie, dai figlioli di Dio, dalla Chiesa, dal mondo. Apparentemente questo non si vedrà più, perché noi non avremo la faccia degli umili, no? Non saremo quindi emaciati, scapigliati, a testa bassa, avremo una dignità nei santi, ma il nostro segreto è la vera umiltà, sarà la vera umiltà, amen, quella di essere ubbidienti e sottomessi a Dio nel servizio che Lui ci ha dato. Amen. Vogliamo pregare insieme? Allora, alziamoci in piedi.